Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, come anche l'orazione raccoglie la caratteristica della sua testimonianza, della sua vita, del suo ministero, sia nei rapporti col mondo calvinista, con la Repubblica calvinista, sia nella sua direzione delle anime, mentre ci fa chiedere appunto la dolcezza, la testimonianza e la dolcezza del Signore.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 15. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, che pregi hai il legno della vite di fronte a tutti gli altri legni della foresta? Si adopera forse quel legno per farne un oggetto? Si può forse ricavarne un piolo per attaccarvi qualcosa? Ecco, lo si getta nel fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è bruciacchiato. Potrà essere utile per farne un oggetto? Anche quando era intatto non serviva a niente. Ora, dopo che il fuoco l'ha divorato, l'ha bruciato, si potrà forse ricavarne qualcosa? Perciò così dice il Signore Dio: come io metto nel fuoco a bruciare il legno della vite al posto del legno della foresta, così io tratterò gli abitanti di Gerusalemme. Mi volterò contro di loro. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà. Allora saprete che io sono il Signore, quando mi volterò contro di loro e renderò il paese deserto, poiché sono stati infedeli. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Nei capitoli 15 e 16 abbiamo due paragoni: uno la vite e l'altro Gerusalemme come prostituta, capitolo sedicesimo molto ampio. Ecco, vediamo insieme queste profezie ancora sotto forma di paragoni.
L'immagine della vite o della vigna per descrivere Israele ricorre in tutti i profeti. Ma negli altri profeti è usata soprattutto per dire la cura che il Signore ha messo verso questa vigna e, d'altra parte, la non corrispondenza del popolo che non ha dato il frutto sperato, no? Questo sia in Isaia che in Geremia, eccetera. Qui invece non si parla né di quanto ha fatto Dio né di quanto il popolo non abbia corrisposto. Mi sembra un discorso che va un po' più alla radice. Ezechiele mette l'accento sulla totale inferiorità di Israele rispetto agli altri popoli, che pregi ha la vite rispetto a tutti gli altri alberi della foresta. Mi è venuto in mente quando nel Deuteronomio al capitolo 7 si dice: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi degli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. Quindi anche lì si dice l'inferiorità, la piccolezza, l'essere niente di Israele rispetto agli altri popoli. E l'unica cosa che lo rende diverso dagli altri popoli e poi è tutto, insomma, privilegiato, eccetera, sta tutto nell'amore del Signore, del tutto gratuito. Ecco, Ezechiele mi sembra che qui voglia abbattere la presunzione di chi ritiene, e anche la sicurezza di Israele, che si ritiene la vigna prediletta, facendo vedere, ecco, che tutta la sua bellezza viene tutta e soltanto da Dio. Israele non ha in sé dei motivi di vanto. Subito dopo, nel capitolo 16, al versetto 14, dice: «La tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posta in te. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita». Quindi è questo forse che Ezechiele vuole distruggere, ecco, questa presunzione di bellezza, di gloria e quindi anche in qualche modo poi di eternità. Israele non ha in sé dei motivi di vanto e soltanto quando questo sarà distrutto, solo allora saprete che io sono il Signore.
Ho guardato al fatto che qui sì, non si menziona proprio il frutto della vigna, cioè la vigna di solito no, tutti i testi, cioè nei vari testi che abbiamo, che incrociamo nella Bibbia, nell'Antico, nel Nuovo Testamento, è la vigna collegata al frutto, al fare più frutto. Questo per esempio lo troviamo molto chiaramente nel Vangelo di Giovanni, quando dice, insomma, voi siete i tralci, io sono la vita vera, ma se non state attaccati a me non producete frutto, anzi lì c'è anche la potatura, cioè chi il tralcio che non produce frutto è tagliato, quello che produce frutto è potato perché possa produrre più frutto, quindi non c'è questo aspetto qua. E quindi non... Parlando così, introducendo nell'inno il legno, insomma il termine legno, no? Che ricorre, il legno che si brucia, che potrebbe servire solo a essere bruciato, a nient'altro, neanche a fare un manufatto, sembra proprio andare oltre la produzione del frutto, non c'è. Ma il legno stesso sembra a questo punto, come è stato anche, insomma, prima detto anche da Enrica, insomma, il legno stesso è paragonato agli altri legni della foresta. E qui questo legno sembra essere decaduto di qualità rispetto anche agli altri legni della foresta. Se ci ricolleghiamo, nella seconda parte dell'inno dice così: io tratterò gli abitanti di Gerusalemme, quindi è molto esplicita la metafora. Però se ci ricolleghiamo, e finisco, proprio al capitolo precedente, ma anche a qualche accenno prima sull'idolatria, forse è lì quello che sta dicendo Ezechiele, cioè che il popolo si è, nelle sue pratiche idolatriche, si è come assimilato, ma diventando agli altri popoli, nazioni, che sarebbero questi altri legni della foresta, però diventando, assumendo una caratteristica ancora più negativa, perché non era previsto.
Il paragone della vigna c'è molto spesso nella Bibbia, perché la vite è una pianta che, se non produce dell'uva, non fa qualche cosa, non serve a niente. Un legno brutto, un legno contorto, un legno che non cresce, fa fatica anche a essere bruciato, proprio perché l'unica sua bellezza è l'uva. Questo la rende differente. E la stessa cosa è il popolo di Dio. Se si stacca e non produce niente, a cosa serve?
Sì, c'è anche il parallelo di Giovanni 15, tra l'altro. Il tralcio che non porta frutto viene potato, buttato nel fuoco. E quindi non è solo una immagine dell'Antico Testamento, ma dura fino nel Nuovo. Sembra che proprio sia scelto il paragone per il motivo che dice Stelvio, perché proprio sceglie questa pianta? Perché l'unica utilità è quella di dare frutto, perché nel legno non c'è pregio, come può invece essere per esempio il ciliegio. E quindi sembra che il paragone sia scelto apposta. Io mi sono chiesta che cosa significa il versetto 7: da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà. Ho visto che anche il commento che seguo dice un versetto che non è chiaro, poi non sono riuscita bene a approfondire. Mi chiedo se non sia una purificazione ulteriore degli scampati da Gerusalemme, secondo il paragone che c'è nei primi capitoli, quando viene comandato a Ezechiele di tagliarsi la barba, e poi questi peli sono dispersi, e poi un terzo è di nuovo disperso, e poi di nuovo disperso, e poi di nuovo disperso. Quindi mi chiedo se ci sia un giudizio ulteriore anche sugli scampati, quelli che scamperanno. Comunque sono capitoli questi qui che mirano evidentemente a un giudizio che pare senza appello, finché non si arriverà a una purificazione vera. Per ora rimane questo, sembra proprio parallelo agli ultimi capitoli dei libri dei re o delle cronache, quando dice: l'ira del Signore si riversò su Gerusalemme senza più rimedio.
A me, quando ci sono questi testi che parlano dell'ira di Dio, viene sempre in mente Osea. C'è sempre questo movimento in cui Dio sfoga la sua ira promettendo fuoco e fiamme a questo popolo dalla dura cervice, e poi dopo alla fine lo perdona spesso, e anche nel capitolo dopo lo vedremo, e dice: quando ti avrò perdonata, io ristabilirò la mia alleanza quando ti avrò perdonata. Quindi diciamo che è un movimento che Dio ripete spesso. E c'è questa cosa che il perdono è una cosa divina e non umana. Dici: io sono Dio e non sono uomo, per questo ti perdono, riesco a perdonarti. E anche noi nel perdono abbiamo un dono della grazia, diciamo.
C'è una cosa che continua a colpire, questo ritornello che abbiamo già visto negli altri capitoli: allora saprete che io sono il Signore quando mi volterò contro di loro. Cioè il giudizio tragico che per il popolo, per Gerusalemme, è veramente tragico, perché appunto sotto questo appunto parabola della vigna, veramente è impressionante quante volte ricorre nell'Antico Testamento come l'albero pregiato, curato da Dio, e che deve portare frutto e che non porterà frutto. Però appunto il giudizio di Dio non si ferma. Però la conclusione: allora saprete che io sono il Signore. C'è anche questo, mi sembra, che è appunto una realtà solo divina, cioè appunto la punizione, una punizione che davvero è una tragedia, però ha come scopo che sapranno che io sono il Signore.
Pensavo, probabilmente il versetto 7 che è stato evocato è la chiave della situazione, e poi non è una situazione nuova. Sono usciti dal fuoco, ma il fuoco li mangerà. Quelli di Gerusalemme sono scampati dal fuoco, perché non è stata distrutta la città, e sono rimasti dove sono. Anzi, Nabucodonosor ha preso in ostaggio l'elite, ha preso in ostaggio Joachim, l'ha deportato e ha messo un altro discendente di Davide, il suo zio Sedecia, al suo posto. Questi sono scampati, abbiamo già visto che ci sono profeti sia in esilio che là, e c'è una sicurezza, anzi che questa operazione dimostra che la terra Dio l'ha data a noi, giustamente ha mandato in esilio questi cattivi che c'erano prima, che comandavano, e adesso chiaramente ha dato a noi la terra. Ecco, e anche quelli in esilio da parte loro sperano di tornare al più presto, quindi probabilmente qui, come vedo l'interpretazione, si riferisce a questa situazione che è quella in cui sono collocate le profezie prima della distruzione di Gerusalemme. I primi 24 capitoli sono collocati in questa situazione. Ricordiamo sempre che ci sono 11 anni in cui Ezechiele comincia più tardi. Nel 597 c'è la deportazione di Joachim, 5 anni dopo c'è la data all'inizio, sono tutte le date, 5 anni dopo comincia, c'è la vocazione di Ezechiele nel 593, e la distruzione di Gerusalemme è invece nel 586, quindi ci sono alcuni anni, ecco, in cui vengono letterariamente collocate i primi 24 capitoli, e probabilmente anche questo è l'intenzione del testo, cioè togliere ogni speranza. Parla a quegli esiliati di quelli che stanno a Gerusalemme, che non scamperanno, sono scampati al primo fuoco, ma questo non significa che scamperanno all'altro, che ci sarà. Quindi mi sembra che sia qui il punto sempre. Se si parte da qui, si può capire ancora di più, come avete già sottolineato, l'uso che Ezechiele fa di questa tradizionale idea che Israele è la vigna del Signore, la vigna eletta che il Signore coltiva, ecco, l'oggetto della sua cura. Anche nelle Lamentazioni abbiamo questa idea, nel Salmo 80, per esempio, dove ci si lamenta, ma si ricorda che Dio aveva sradicato una vite dall'Egitto, ecco, l'aveva trapiantata, questa vite ha steso i suoi rami, ecco, fino al mare, eccetera, eccetera. Come mai poi ci protesta, sì, ecco, come mai gli hai tolto tutte le difese, tutti la calpestano, eccetera. Cioè, Ezechiele usa questa idea tradizionale per togliere ogni speranza, ogni falsa illusione, che si possa continuare come prima, che si possa riprendere la vita di prima, si possa continuare. E questo mi sembra il punto. E difatti, a ben vedere, Ezechiele non parla della vigna, ma parla del legno della vigna, che è una cosa un po' diversa. Non parla della vigna, parla del legno, per poter dire che il legno della vigna, per natura sua, qualunque cosa faccia, non è adatto a nulla. Non sta parlando neanche dei frutti, non parla della vigna che non ha dato frutto. Lo suppone, ecco, ma non lo parla. Vuole stabilire, a me sembra che questo sia qui il punto, vuole stabilire che il legno della vigna non serve a niente. Non è che con il legno della vigna uno ci possa fare qualche cosa, non può fare uno strumento, non può fare nulla. È tutto distorto, non è un legno che una volta che la vigna non venga tolta, il legno viene messo a bruciare, non c'è un'altra possibilità. E mi sembra questo il punto per lui. Non discute neppure se la vigna deve convertirsi, se la vigna deve produrre frutti. Questo lo fanno i profeti, lo fa Isaia, ecco, o fa il Salmo 80, anche Geremia ha questa idea. Ma Ezechiele approfitta di questa idea e cambia le carte in tavola, che non parla della vigna, e dice: vabbè, voi siete la vigna? Sì, ma siete la vigna, ma l'albero della vigna, il legno, serve a niente fin dall'inizio, è per natura sua inutile, se non a essere bruciato una volta che non produce più. E mi sembra questo il punto, quindi probabilmente l'intenzione nel versetto 7 va nella stessa direzione, cioè non illudetevi, se siete scampati al fuoco o se sono scampati al fuoco la prima volta, non significa che sia finito, è soltanto un avvertimento, ma certamente ci sarà la distruzione. Ecco, presentiamo al Signore la nostra preghiera per la pace, per le chiese, per la loro comunione e la loro testimonianza. Diciamo: ascoltaci, Signore. Per l'unità delle chiese, perché tutte seguano la via del Signore Gesù e così potranno veramente essere nella piena comunione. Preghiamo. Preghiamo per la pace, per la sospensione del conflitto a Gaza e dei bombardamenti e delle stragi. Preghiamo. Per quelli che nel mondo hanno la possibilità e le cui decisioni incidono sulla vita di tanti uomini, per tutti quelli che promuovono la pace e invece per tutti quelli che promuovono il conflitto e la guerra, preghiamo. Per tutte le vittime, tutti quelli che piangono nel mondo, presentiamo al Signore mediante il sacrificio del Signore Gesù. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri fratelli in Medio Oriente, per Marian, per Paolo, per questi giorni, perché il Signore illumini loro e tutti noi su quanto si deve fare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per Don Tommaso, che penso ritorni domani da Gerusalemme, per il suo ingresso qui in parrocchia, in queste quattro parrocchie, perché si possa creare una bella collaborazione, qualcosa di che per forza è nuovo, perché i tempi sono cambiati, perché ci sia solidarietà e comunione profonda tra tutti, comunione di intenti, anche per Don Franco, per il suo futuro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Di togliere dal nostro cuore ogni presunzione, ogni falsa sicurezza, ma ci dia la certezza di non contare in niente. Preghiamo.
Per diversi ammalati, non dimentichiamo, vorrei una preghiera per Gigi Sabioni, per chi lo conosce. Ricordiamo anche Mark a Londra, per tutti gli altri che vivono la malattia, che il Signore li sostenga. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e le preghiere di tutte le chiese in questi giorni, per Cristo nostro Signore. Amen.